l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe.
Allora, ben trovati a questo appuntamento di preghiere e di riflessione in compagnia di San Giuseppe, e siamo alla vigilia dei grandi eventi della vita cristiana, cioè dall'abisso della violenza degli uomini che non riconoscono in Gesù il Messia e lo condannano, il tradimento degli apostoli, di Giuda, la solitudine di Gesù nel Getsemani. Ma dentro alla galleria buia dell'abbandono c'è l'evento singolare ed unico della risurrezione di Gesù, che finalmente rompe le catene della schiavitù, del male, e apre lo spiraglio di una luce di eternità davanti ai nostri occhi. Allora vorrei e prego che le mie parole questa sera, in questa settimana santa, fossero un eco di eternità che riecheggi dentro alle nostre anime per dare questo splendore di luce al nostro cammino. Cammineremo insieme a San Giuseppe, che dal cielo ci è compagno eterno e amico inseparabile lungo il pellegrinaggio della nostra esistenza, un pellegrinaggio che ha tre tappe, perché la prima tappa è dall'eternità, quando Dio ci ha chiamati per nome e siamo davanti a Lui dall'eternità, con la nostra vita, con le nostre difficoltà, con le nostre gioie, con le nostre scelte. E poi c'è il momento in cui siamo entrati a far parte dell'umanità con la nascita in un tempo, e quindi è il momento del nostro pellegrinaggio concreto sulla terra. La terza tappa del nostro pellegrinare è l'approdare verso l'eternità, verso questo abbraccio tenerissimo di Dio che ci aspetta per poter godere delle cose belle che noi abbiamo compiuto lungo questa seconda tappa, la tappa terrena del nostro viaggiare. Allora davvero un saluto a tutte le ascoltatrici e anche agli ascoltatori sintonizzati sulle onde di Radio Mater, e vorrei dare una carezza particolare ai bambini e a tutte le persone in ascolto che sono visitate dal disagio della malattia, e tenteremo di impregnare del senso dell'amore anche il nostro soffrire, perché investendo l'amore anche dentro il buio della sofferenza noi riusciamo a far esprimere e scintillare alcune frammenti di luce che danno appunto al nostro cammino, anche nel momento del buio e della difficoltà, la capacità di essere davvero attenti e generosi a questa presenza di Dio. E questa sera vorrei iniziare con un dialogare, con un omaggio ai nonni, raccontando un dialogo appunto tra un nonno e un nipotino. Però prima vorrei pregare e concentrarmi come un pittore davanti alla tela bianca ha bisogno di immaginare quello che le sue mani, la sua mente, i suoi colori riusciranno ad esprimere dentro a questa tela. Allora concedimi, o Signore Gesù, una mente e un cuore puri come il cristallo, roventi come il calore del tuo amore per noi. Preparami, o Maestro Divino, per una fruttuosa meditazione. Allontana da me i pensieri inutili, i turbini della mente, le insidie del maligno, poiché tu sei la luce, tu sei la via, tu sei la verità, tu sei la vita. Ti prego, Signore Gesù, in questa settimana drammatica e splendente, fa che il mio intelletto sia uno splendido specchio come un diamante, perché in esso si rifletta la luce perenne della Trinità Santissima. E tu, Spirito Santo, saggezza, e tu, Vergine Madre, e tu, San Giuseppe, voi, santi tutti del cielo, assistete la nostra trasmissione affinché sia un raggio di luce per coloro che ascoltano e possano illuminare un tratto della loro esistenza. Nell'Evangelo di Giovanni si legge che prima dell'ultima Pasqua, che noi celebriamo in questi giorni, Gesù si ritirò in una cittadina ad Efraim, vicino al deserto, dice appunto l'Evangelista Giovanni, in cerca di solitudine, in cerca di preghiera. Ed è anche questo momento di riflessione, è un momento di solitudine in cui noi ascoltiamo questa voce che arriva agli orecchi ma vuol scendere dentro alla profondità della nostra anima. Allora dicevo, un omaggio ai nonni, e questo racconto, ecco, dice che un nonno teneva per mano il nipotino e indicava lungo il cammino i poderosi alberi del viale e raccontava che niente è più bello di un albero. Guarda, guarda gli alberi che lavorano e come lavorano. Ma nonno, ma che cosa fanno questi alberi? Il nonno risponde: tengono la terra attaccata al cielo. Ed è una cosa molto difficile. Osserva questo tronco rugoso. È come una grossa corda e ci sono anche dei nodi. E alle due estremità i fili della corda si dividono e si allargano per attaccare terra e cielo. Li chiamiamo rami in alto e radici in basso. Sono la stessa cosa. Le radici si aprono la strada nel terreno e allo stesso modo i rami si aprono una strada nel cielo, ed entrambi i casi con un duro lavoro. E no, nonno, dice il bambino, è più difficile penetrare dentro il terreno che nel cielo. E no, bimbo mio, risponde il nonno, se fosse così i rami sarebbero bei diritti, come una corda pendente. Guarda invece come sono contorti i rami, che sono deformati dallo sforzo e cercano e faticano e fanno tentativi tormentosi più delle radici. Ma chi è, o nonno, che fa fare loro tutta questa faticaccia? È il vento. Il vento che vorrebbe separare il cielo dalla terra. Ma gli alberi tengono duro, forte. Per ora stanno vincendo gli alberi. E direi che questa favoletta, questo racconto, è un po' la parabola della nostra vita. L'abbiamo detto, e viviamo in questa seconda fase, in questa seconda tappa, in cui siamo a contatto con questa realtà, con il nostro mondo, e la nostra stagione mi pare che stia vivendo davvero una bufera di vento che impedisce a questi rami di salire verso l'alto, è la bufera del relativismo, del fai da te, cioè tutto deve essere riferito a noi, e quello che piace a noi è buono, quello che piace a noi è bello, quello che piace a noi è utile, ma questa realtà in fondo non fa altro che spezzare i rami che tengono il cielo legato alla terra. E in questi giorni la liturgia ci fa entrare, in quel silenzio di Efraim, come abbiamo detto all'inizio, in questa bonaccia per alzare le nostre vite verso il cielo e lasciarci baciare della misericordia divina. E in questo primo squarcio di cielo c'è il Giovedì Santo, con due momenti importanti, significativi, come la lavanda dei piedi per il rito romano e l'istituzione dell'Eucaristia per la liturgia che si celebra in questa giornata. E davvero in questi giorni questa liturgia, in un modo drammatico, si mette in rapporto tra la terra e il cielo. E l'esempio di questo rapporto è la lavanda dei piedi che la liturgia appunto ci fa vivere nella giornata di domani. E domani appunto noi sentiremo nella celebrazione della cena le parole di Gesù, quando l'Evangelo dice: Gesù depose le vesti, versò dell'acqua in un catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli. Lavarsi i piedi era allora, più che oggi, un'azione necessaria per della gente che camminava su strade polverose, dopo una giornata di cammino, tra il sudore, la polvere, così, era una cosa bella. E certamente gli apostoli, prima di entrare nella cena, si saranno purificati i piedi, ma Gesù vuol dare a questo rito, a questa azione, un significato particolare, cioè l'immagine dei piedi è una simbologia religiosa molto ricca in tutto l'Antico, non soltanto nel nostro Testamento, ma in tutte le culture, anche orientali, e cioè questa simbologia ricorre ad una realtà che indica la terra, uno spazio nel quale l'uomo stabilisce un contatto con la sua manifestazione, col suo corpo, cioè il corpo non vola, ha bisogno di essere aderenti alla terra. E ricordiamo quando sul Sinai c'è questo roveto ardente e Mosè, incuriosito di questo roveto che arde, fiammeggiante e non si consuma, e quindi si avvicina, a un certo punto sente una voce che dice a Mosè di togliersi i sandali dai piedi e di sentire questo contatto vivo con la terra, questa vibrazione di questa realtà. Può essere banale dire in questa circostanza che i piedi sono l'opposto della terra, ma dobbiamo dire che la testa è in alto e i piedi sono in basso, che è scoperta. Allora, fisiologicamente, ecco, dobbiamo dire che l'uomo è in perfetto equilibrio quando riesce a essere alimentato dall'alto, come il cielo alimenta la terra. E il primo sintomo del nostro disagio, della nostra difficoltà, nasce dalla nostra mancanza di equilibrio, dalla incapacità di camminare speditamente, quando appunto si rompe questo collegamento tra la testa e i piedi. E allora noi nei salmi diciamo: la tua parola è luce ai miei passi, guida i miei piedi sulla via della pace. In molte pagine della Bibbia molto spesso si dice che i piedi dell'uomo sono insidiati non soltanto dai tranelli, ma anche da questa realtà. E non dimentichiamo che appunto nel libro della Genesi, nei primi capitoli, quando Adamo ed Eva hanno commesso il peccato mangiando dall'albero proibito, ecco che c'è subentra dentro di loro questo distacco, cioè il cielo viene escluso dalle radici di queste due persone, e quindi Adamo ed Eva fuggono da Dio, si allontanano, si nascondono, hanno paura di questa presenza di Dio perché hanno riempito la loro mente di terra più che di Dio, e allora questa realtà li confonde, cioè il loro camminare non regge più, stanno in piedi con fatica, cioè quando la nostra intelligenza, la nostra conoscenza sono riempiti di terra, di cose che appunto sono concrete, materiali, che non hanno dentro un'anima, ecco che allora abbiamo smarrito il senso dell'esistenza. Allora è necessario davvero aprirsi verso l'alto. L'uomo si piega verso la terra e le sue energie sono indirizzate esclusivamente alla conquista del mondo esteriore, e quindi ecco che diventa un impoverimento di questa realtà. Così anche le energie dell'uomo, invece di ascendere, cioè di salire verso l'alto, scorrono a livello dei piedi attraverso delle ferite, le ferite che sono appunto questo nostro attaccamento alle cose, questo morso di un immaginifico serpente che avvelena la nostra vita, e da questa ferita scorre il sangue dell'energia, il sangue di questa realtà, e diventiamo anemici, cioè incapaci di respirare questa presenza divina dentro alla nostra vita. E l'incarnazione della parola di Dio, che è Cristo Gesù venuto in mezzo a noi, la sua discesa dal cielo sulla terra, è per guarire questa ferita dei nostri piedi e per dare, cioè, alla nostra mente, alla nostra anima, la capacità di dare energia e forza ai nostri piedi per conquistare, per camminare verso quel monte, verso quella realtà superiore che è appunto il cielo. E la lavanda dei piedi rivela questo gesto di umiltà, e che è un gesto con il quale Gesù cura e guarisce le ferite dei nostri piedi, che sono la conseguenza della nostra mente, della nostra anima. E quindi la lavanda dei piedi, direi, che è una nuova nascita dell'uomo, di una realtà di amore gratuito che viene da Dio, che viene dal cielo, e quindi che ignora la ricerca orgogliosa di affermazione di se stessi, ma ritrova le vie di questa salita silenziosa verso il cielo con una costanza instancabile, umile e perenne offerta della nostra vita a Dio, perché come i petali di un fiore si aprono al calore del sole, così anche la nostra vita si apre davvero a questa illuminazione che viene dall'alto, che non si accontenta, cioè, soltanto del terreno, di quello che abbiamo da mangiare e da bere, ma un qualcosa di più, perché Gesù dice: l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive soprattutto della parola che esce dalla bocca di Dio. Allora davvero, in questa prima pausa, vogliamo pregare. Dopo questa preghiera, un momento di musica per far accompagnare questa eco di eternità dentro alla nostra vita, e vorremmo davvero ripetere costantemente a Gesù, che ci rinnova anche con questo simbolo della lavanda dei piedi, ci aiuta a risorgere. Signore Gesù, aiuta a risorgere nei momenti della nostra stanchezza, quando i nostri piedi sono appunto affaticati, pesanti, nei momenti di sconforto, di sfiducia e di paura anche del futuro, aiutaci a risorgere, Signore. Quando le illusioni ci fanno piangere, quando le nostre speranze si frantumano come macerie davanti ai nostri occhi, allora, Signore Gesù, aiutaci a risorgere. Quando il nostro egoismo vorrebbe chiuderci dentro ad una tomba, quando i tradimenti dei nostri amici ci feriscono in un modo mortale, fanno perdere la fiducia, ora davvero, Gesù, aiutaci a risorgere. Dai rancori che ci tengono divisi, dai dubbi, delle incertezze che ci tormentano l'anima e che non hanno una risposta, Signore Gesù, aiutaci a risorgere. Quando la speranza è dirotta un lumicino, quando la fede vacilla, quando il dubbio vorrebbe prendere sopravvento sulla nostra ricerca di verità, allora, Signore Gesù, aiutaci a risorgere. Noi, Signore Gesù, vogliamo risorgere, perché vogliamo dire a tutti quanto sei grande, quanto è grande la tua gioia, quanto è grande la soddisfazione di vivere in rapporto vitale con te, di sentirci perdonati, di sentirci amati, di sentirci abbracciati, di sentirci accompagnati lungo il cammino della nostra esistenza, soprattutto nei momenti di disagio e della difficoltà. Ora un momento di musica, uno stacco musicale, e poi riprenderemo questo nostro itinerario di riflessione dentro a questo mistero grande della nostra vita cristiana. Thank you. romani noi siamo chiamati a vivere un momento particolare di comunione con la lavanda dei piedi, ma tutta l'azione liturgica è chiamata la cena del Signore. E la purificazione dei piedi ha elevato l'uomo ad una dignità grande, cioè abbiamo sentito come questi piedi lavati ci permettono di avere un contatto vivo con la realtà, la nostra storia personale, con il mondo concreto che ci circonda, e quindi ci rende capaci di consumare il pane e il vino che si introducono nel mondo della rivelazione divina. Cioè Gesù diventa vita della nostra vita. L'Evangelo dice che Gesù prese il pane, lo spezzò e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto per voi. Quindi prese il calice del vino e disse: prendete e bevete, questo è il sangue della nuova alleanza sparso per il cancellare il peccato dell'uomo, fate questo in memoria di me, dice appunto San Paolo nella sua lettera ai Corinzi. E questa memoria di me non è soltanto una rievocazione storica di quello che noi stiamo celebrando, la memoria è molto di più, poiché in Dio tutto è presente, non c'è un passato, non c'è un futuro, ma c'è soltanto il presente, quindi Gesù è vivo qui in mezzo a noi, non fa memoria, ma si dice memoriale, cioè nel senso che Gesù è il protagonista di questa vicenda, Gesù è il nostro contemporaneo. Allora, parole e gesti che costituiscono questa realtà del sacramento dell'Eucaristia, il cuore vivente del cristianesimo, e rendono permanente la presenza di Cristo Gesù nella nostra vita, ma soprattutto nel cuore dell'umanità intera, dove appunto Gesù vive e è presente in tutte le creature che entrano in questo mondo. Quindi parole e gesti che rivelano questa fondamentale parola dell'incarnazione, della parola di Dio in questa realtà divenuta carne, carne un giorno nel grembo della Vergine Maria, carne in Gesù che cammina lungo le strade della Palestina, carne che si fa sangue di redenzione anche per ciascuno di noi, il pane appunto che è dono di una realtà, il pane di vita eterna. E vorrei qui fare un parallelo tra il consumare il pane della mensa e il mangiare il pane eucaristico, e questa realtà ci fa comprendere come è profondo il senso di questa frazione del pane, cioè Gesù che spezza il pane con gli apostoli, ma che spezza il pane anche con ciascuno di noi, e cioè vorrei dire come il nutrimento fisico, il pane che noi mangiamo, il vino che noi beviamo, in questo caso specifico dell'Eucaristia, conserva e fa crescere la vita fisica, e mediante i sacramenti complessi della digestione, cioè con l'assimilazione dell'essenza di quello che noi mangiamo, le cellule, le molecole che noi ingeriamo nel nostro stomaco, vengono poi trasformate e diventano sangue del nostro sangue, diventano energia, diventano vita, diventano appunto capacità di operare, e secondo la nostra personale capacità, e per un bambino sarà la crescita di un bambino, per un giovane la crescita di un giovane, per un adulto la crescita di un adulto, per la persona anziana secondo le sue capacità, le sue forze, e quindi noi possiamo davvero spingere questo paragone dell'alimentazione, cioè queste molecole del pane che vengono decomposte, ecco, per cambiarsi, e quindi vengono poi ristrutturate, ricomposte in strutture che portano, come dicevo, delle caratteristiche individuali, cioè chi le consuma e nella consumazione di questo corpo di Cristo che viene dato a noi, c'è questa assimilazione, cioè è come il meccanismo della digestione. Gesù trasforma, Gesù entra dentro alla nostra esistenza, è un organismo che è vivo, che è attento, che è disponibile, che è capace, davvero diventa arricchito da questa presenza di Cristo Gesù. C'è il sacramento dell'Eucaristia dato ad un indifferente, ad uno che non crede, certo non produce nulla perché manca questa capacità di rigenerare questa realtà. Ora, consumando il corpo di Cristo Gesù, i suoi elementi base diventano gli elementi vitali della nostra esistenza, cioè entra dentro questa energia nuova, direi come una calamita che attira il ferro, così questa presenza del corpo di Cristo, del sangue di Cristo dentro la nostra vita fa da calamita per tutte quelle qualità positive che l'anima nostra ospita dentro, che sono a volte dispersi come tanti fiorini di un campo che distanti uno dall'altro, che non fanno una aiuola. Invece in questo caso, ecco, Gesù raccoglie tutti gli elementi vitali, nobili e sensibili del nostro vivere e li mette insieme e li fa diventare energia. E non è un'energia che abbassa il livello di tutti, ma è un'energia che si caratterizza dentro alle qualità vive di ogni persona. Cioè ognuno di noi in fondo vive il sacramento dell'Eucaristia, la pienezza di Cristo Gesù presente in noi, con le sue sensibilità, con le sue disponibilità, con la sua attenzione, con quel patrimonio di fede, di amore, di speranza che gli è stato donato. L'importante è che queste realtà vengono vissute, coltivate, spinte a far sì che vengano calamitate da questa presenza di Cristo Gesù nella nostra esistenza. Davvero vorrei ancora pregare il Signore Gesù, il Figlio di Dio, perché queste realtà che sono misteriose nel senso che non possiamo comprendere completamente con la nostra intelligenza, ma che sono reali, cioè il mistero non è altro che l'azione di Dio dentro alla nostra vita, cioè noi lo comprendiamo, però Dio agisce comunque dentro alla nostra esistenza quando noi siamo aperti come un fiore apre al sole i suoi petali per prendere colore, così dovrebbe essere anche la nostra vita. Allora, Signore Gesù, Figlio di Dio, venuto nel mondo per essere l'uomo più familiare della nostra casa, della nostra vita, vieni questa sera e in ogni sera a consumare presso di noi la cena degli amici, come hai fatto tu a Gerusalemme nell'ultima cena. Fa che di ciascuno di noi la tua Betania profumata di nardo, come appunto è stato per Maria in quella sera in cui sei stato nella casa di Lazzaro a cenare, dove gli intimi segreti del tuo cuore trovino la via silenziosa dentro al nostro cuore, affinché possiamo vivere con te, l'ora suprema dell'amore, e dirti con un gesto di muta adorazione quanto ci sia caro, poiché tu stesso l'hai fatto per noi, vivere la tua stessa vita e morire la tua stessa morte, una morte di amore donata a Dio perché gli altri siano salvati. Amen. Uno stacco musicale per far riecheggiare queste cose dette dentro al nostro spirito, che appettiscano come un seme appunto germoglia dentro la terra, così anche diventano davvero realtà vive che spuntano, che fruttificano dentro la nostra esistenza cristiana. Ecco la musica. la liturgia, domani sera, dopo le celebrazioni della cena, appunto metterà il Gesù presente nell'Eucaristia per la nostra adorazione, ed è il momento del Getsemani, il momento in cui Gesù si trova solo nell'orto degli ulivi a pregare con quell'abbandono che ha dovuto soffrire come noi davanti alle necessità, quando abbiamo bisogno di qualcuno, soprattutto le persone a noi care, non c'è nessuno. E vengono abbandonati, anche i tre apostoli prediletti si sono messi a dormire, quindi era solo davanti a questo grande mistero. E quindi la lavanda dei piedi e la porzione del pane, ecco, dischiudono questa porta della vita, cioè la conoscenza ritorna germe che, animato una luce essenziale, possa far risalire al vertice della nuova creazione. E allora, in questo momento di solitudine, vogliamo davvero dire a Gesù che sta per iniziare lo suo momento di passione con l'arresto: Signore Gesù, partirai solo, senza di noi tuoi amici, per affrontare la lotta suprema del nemico. Partirai solo perché non possiamo seguirti prima che tu non abbia vinto colui che ci divide, il male. Ma tu ci ritroverai al fondo della tua solitudine e noi ti troveremo al fondo della nostra umiliazione per averti offeso, per averti abbandonato, per aver fatto anche noi come Giuda tradito. Signore Gesù, noi non sappiamo quale sia l'ora più dolce e pura dell'amore, se quella che ci raduna insieme, confidenti e riposati sul tuo petto, o quella che ci disperde nella notte, perduti ed accasciati di tristezza. Ma se tu, dalla tua lontananza di condannato a morte, ti volgi un istante a guardarci, cogliamo nella luce dei tuoi occhi una scintilla dell'insondabile mistero che oggi ci pesa sul cuore e che domani contempleremo svelato nel volto del tuo amore. Amen. E ricordo che Monsignor Tonino Bello, che era vescovo di Molfetta, di cui si è iniziato il processo di canonizzazione, raccontava che un giorno, andando in una parrocchia come vescovo a fare in visita canonica, vide un bel crocifisso di una fattura bella appeso ad una parete un po' ai margini del complesso della chiesa, e il parroco, quasi per scusarsi con i parrocchiani, aveva messo un cartello con questa scritta: collocazione provvisoria, cioè è lì momentaneamente, ma il posto di Gesù non è il crocifisso, non è la croce, ma è la risurrezione. Allora, solamente un'anima che ha sperimentato la luce della purificazione e si è nutrita del pane celeste può affrontare questa realtà degli inferi, questo momento, la morte di Gesù, quando appunto il mondo piomba nel silenzio più assoluto. Dio è morto. E quindi queste realtà che tacciono davanti a noi, non c'è più un palpito di luce e di amore che possa animare la nostra vita. Però sarebbe un errore pensare che la coscienza, ricollocata sulla giusta via della lavanda dei piedi, cioè rigenerati con quella lavanda e alimentata dal pane della vita, sia giunta al vertice della sua ascesa, quel momento della comunione, ma c'è anche questo venerdì santo da passare. C'è questa realtà buia, tremenda, il silenzio di Dio da percorrere fino in fondo. Allora, la persona che ha ricevuto, come ciascuno di noi, il dono di luce e resa capace di affrontare l'incontro con l'ombra più fitta del mistero che attraversa la vita di ciascuno di noi, quella della storia che ci accompagna, attraversata dalla violenza, dal sangue, dalle sopraffazioni, dall'odio, dalle divisioni, che diventano incomprensibili. Non riusciamo a capire come l'uomo sia diventato talmente belva, cattivo nei confronti degli altri, da uccidere con leggerezza e annientare la vita di una persona. Allora, la coscienza della persona che discende proprio dentro a questi inferi di smarrimento, discende dentro al profondo, a questo covo di serpenti che è il male, la malvagità, che sono in noi stessi molte volte e anche nel mondo intero, ha la possibilità cioè di raggiungere questa pienezza che Dio ha portato dentro di noi attraverso l'amore di Cristo Gesù. Ora vorrei suggerire a me e a ciascuno di voi che ascolta che soltanto dopo aver abbracciato con fiducia, con passione, con generosità, con perseveranza, con una speranza che supera tutti i limiti delle speranze umane, questo momento dell'ombra e della difficoltà, cioè abbracciare questa realtà e sentiremo fiorire dentro questa realtà buia la vita, una benedizione che Dio ha riservato nel momento in cui noi riusciamo a cogliere questo germe di benedizione anche dentro alle tenebre della vita, dentro al gemere del soffrire, dentro al dramma della incomprensione, dentro tutte quelle cose negative che ci possono piovere sull'anima addosso, ecco, trovare dentro questa benedizione che diventa un chicco evangelico che si disfà dentro al terreno, ma disfacendosi dentro al terreno, scomparendo, rigenera una gemma feconda che appunto fiorirà e porterà un frutto che sarà lo splendore, la bellezza della nostra eternità. Gesù è disceso, ha visitato anche questi terreni, queste gallerie tenebrose del nostro soffrire, con la sua discesa agli inferi, ha riscattato tutte quelle particelle di bontà che erano dentro a questa umanità che era prima del suo passaggio in mezzo a noi. Allora davvero ancora dobbiamo dire a Gesù: Signore Gesù, lasciaci oggi confessare davanti a te e donaci, per poterlo fare, un cuore veramente pentito, parole che siano umili e sincere, che facciano fuori sul nostro labbro anche il tremore delle nostre paure dentro questa realtà della vita. Siamo noi, o Signore Gesù, che ti abbiamo venduto, e non una sola volta ti abbiamo venduto, perché Giuda è nostro fratello. Ogni giorno noi speculiamo sulla tua persona e viviamo in questo misero guadagno, noi quelli che tu ami, noi ti mercanteggiamo. Ci puoi ancora sopportare così infimi nella tua casa, a mangiare il pane delle tue lacrime e a bere il sangue del tuo dolore, quasi per niente venduto da noi come 30 denari, come si compra uno schiavo di cui siamo proprietari, perché si vende una cosa soltanto se si è proprietari, e anche noi ti vendiamo per un nulla. Tu ci hai comperato invece, o Signore Gesù, con il prezzo infinito del tuo amore. Fa che ti preghiamo che attraverso la ferita del tuo cuore possiamo essere introdotti e stabiliti per sempre nella comunione del tuo amore, un vincolo di amore così stretto, un patto legale, una alleanza eterna che ci impedisce di allontanarsi da te, tu che hai dato la vita per ciascuno di noi.